È davvero molto emozionante per me tornare a partecipare attivamente dopo 2 mesi di malattia, anche se ovviamente devo fare una terapia, speriamo non troppo lunga. Mi siete mancati molto, sapete? Desidero ringraziare ognuno di voi qui in Italia, ma anche a quelli che ci seguono dall'estero, per tutte le vostre preghiere, lettere, manifestazioni di affetto e di conforto. Abbiamo ricevuto anche conforto per la mia famiglia, mia moglie Antonella, letteralmente centinaia di lettere, di cartoline. Siete veramente meravigliosi e non ci sono parole adeguate per esprimervi il nostro amore e la nostra gratitudine. Spero oggi di non emozionarmi. La Chiesa di Dio è davvero meravigliosa. Di che cosa vi parlerò oggi? Me lo sono chiesto. Beh, nel mio sermone di oggi vorrei rispondere sia al perché mi è venuta un'ulcera allo stomaco e anche sia alla grande confusione che si è venuta a creare a causa di tantissime predicazioni e notizie che ci pervengono attraverso le chat e i mass media. Quindi, ripeto, questo sermone si impernerà a cercare di dare una risposta sul perché mi è venuta un'ulcera allo stomaco, ma anche di dare una risposta alla grande confusione che si è venuta a creare a causa di tante predicazioni e notizie che ci pervengono attraverso le chat e i mass media. Perciò ho ritenuto opportuno intitolare questo mio sermone Chi dobbiamo seguire? Chi dobbiamo seguire? In altre parole, qual è la verità vera? Perché ognuno ha la sua verità. Ora, quando mi fu diagnosticato il tumore allo stomaco, la mia prima reazione, immaginate quale poteva essere. Perché mi è capitato questo? Il Signore non vuole forse che io lo serva? Non ho forse sempre rispettato le sue leggi alimentari, non mangiando mai carne impura? Ora, queste domande mi frullavano nella testa, cercando di trovare risposte plausibili. Dopo l'operazione ho avuto l'opportunità di parlare con il chirurgo e gli chiesi: Dottore, io non sono mai stato un fumatore, non ho mai bevuto alcol più di tanto, nemmeno il vino tante volte, ed ho sempre seguito una dieta sana e frugale. Come mai? Come mai mi è venuto un tumore nello stomaco? E sapete, il dottore mi rispose: Hai mai considerato i dispiaceri? Hai mai considerato l'inquinamento dei prodotti alimentari? Sai, oggi quasi tutti muoiono precocemente per questi e altri motivi. Ma tu, Carmelo, sei stato molto fortunato. L'operazione è andata molto bene, mi disse. Nel mio cuore sapevo bene che l'operazione era andata bene non per fortuna, ma perché c'era stata la mano di Dio. E questa è una innegabile verità. Tuttavia, durante la mia degenza in ospedale, ho avuto modo di apprendere che alcuni altri fratelli e sorelle della Chiesa avevano la mia stessa domanda. Perché Dio ha permesso che Carmelo fosse colpito da tumore? Pregando e digiunando, credo di potervi dare la risposta dopo tanti giorni. Sapete, io credo che Dio l'abbia permesso per due motivi principali. E vi accorgerete che sono due motivi che non possono essere smentiti. Il primo motivo è quello di farmi crescere nella conoscenza di Dio, come avvenne con Giobbe. L'esperienza dolorosa di Giobbe ci insegna che malattie e disgrazie non sono sempre una conseguenza dei nostri peccati personali, perché se questo fosse vero, c'è tanta gente criminale. Io sono un peccatore come tutti voi, ma c'è gente molto più peccatore. Quindi non è sempre come conseguenza dei nostri peccati personali, ma sono invece un attacco del diavolo per tentare di indurci a rinnegare la fede in Dio. Superando la sua prova, sappiamo che Giobbe ne uscì spiritualmente più forte di prima. E lo stesso può succedere a chiunque di noi. D'altronde, io l'avevo sempre chiesto in preghiera, avendolo imparato dal Salmo 26, versetto 2, Salmo 26, versetto 2, per i vostri appunti, dove è scritto: investigami, o Eterno, e mettimi alla prova, purifica con il fuoco la mia mente e il mio cuore. Questa è una cosa che un ministro non può esimersi dal chiedere quando prega Dio, perché ogni parola che esce dal ministro influenza tante persone, nel bene o nel male. Ed è quello che il Signore ha fatto. L'ha fatto quando meno me l'aspettavo. Eravamo pronti per andare alla festa, quando sembrava che senza di me tutto rischiava di fermarsi. Invece, sia la mia famiglia che la Chiesa sono andati avanti, curandomi e manifestando amore. Qual è l'altro motivo per cui Dio ha permesso che io mi ammalassi? Dio ha voluto tranquillizzare tutti voi, fratelli e sorelle, facendo capire che la Chiesa in Italia continuerà anche quando Carmelo ed Angelo, scusami Angelo, 100 anni di vita ti auguro, quando Carmelo ed Angelo non ci saranno più. Infatti, la vostra fedeltà a Dio, avete continuato a partecipare alle sante adunanze, senza mai perdervi d'animo, con lo sguardo principalmente su Gesù Cristo e non soltanto sull'uomo. Questa risposta è una verità molto chiara e rassicurante allo stesso tempo. Perché, vista la mia veneranda età, c'è chi aveva più volte manifestato un'eccessiva preoccupazione per il futuro della Chiesa in Italia. E a questo riguardo vorrei tranquillizzare tutti dicendo che dobbiamo avere più fede nella verità assoluta che il nostro Capo Supremo, Gesù Cristo, è sempre in costante e pieno controllo della sua Chiesa, anche quando ciò non sembra. Difatti, in Deuteronomio, capitolo 20, nel versetto 4, siamo rassicurati sul fatto che l'Eterno, così dice, Deuteronomio 20, versetto 4, dice: l'Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. E questa, fratelli e sorelle, è una verità assoluta di cui non dubitare mai. A questo riguardo desidero raccontarvi una mia esperienza negli Stati Uniti, e anche un'esperienza di mia moglie, in parte anche di alcuni dei miei figli, non di quelli che ancora erano troppo piccoli. Nel 1986, pensate quanti anni sono passati, molti fratelli americani, noi viviamo in America a quel tempo, molti fratelli americani pensavano che con la morte di Herbert Armstrong la Chiesa di Dio non avrebbe avuto alcun futuro. Anzi, pensavano che con la morte di Armstrong sarebbe venuto Cristo. Dobbiamo stare attenti alle speculazioni. Però perché era, la chiesa era attaccata da tutte le altre chiese, come lo è anche oggi. Perché noi come chiesa, per le dottrine che insegniamo, siamo unici al mondo. Armstrong era stato per 50 anni il pastore generale, sicuramente un fedele strumento di Dio, di cui noi onoriamo la memoria. Armstrong morì all'età di 93 anni, pochi mesi dopo aver dato il suo ultimo sermone. Ma la Chiesa, fratelli, continuò, non si fermò con la morte di Armstrong. Ogni anno alcuni fanno lo stesso errore, non solo con me, oppure anche con il pastore Victor Kubik in America. Lui è sopra di me. Sopra Angelo e sopra di me. Alcuni fanno a me, ma anche a lui, gli fanno la domanda: quanti anni vi restano di servire la Chiesa? E la risposta di Victor Kubik, come anche la mia, e credo anche quella di Angelo, la risposta è: solo Dio lo sa. Serviremo Dio fino a quando Egli lo vorrà. Personalmente, sono psicologicamente e spiritualmente preparato a passare alla staffetta con estrema serenità, quando Dio lo vorrà e quando vorrà mia moglie. A me, sapete, basterà essere approvato da Dio, basterà essere ricordato come uno che ha sempre amato tutti voi in Cristo, uno che vi ha trasmesso la parola di Dio sempre fedelmente. Però anche voi dovete essere psicologicamente e spiritualmente preparati al cambio di staffetta quando ciò avverrà. Perché in Matteo 16, versetto 18, Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Quindi la Chiesa continuerà. Gesù Cristo sta continuando a edificare, e noi tutti siamo come pietre viventi della sua Chiesa, ancora in fase di costruzione. Non è che Cristo ha costruito la Chiesa 2000 anni fa, la sua Chiesa è ancora in fase di costruzione. Come leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 2, versetto 5, Pietro, capitolo 2, versetto 5, è scritto: anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 5. Molti di noi sappiamo che Gesù ha un progetto per ognuno di noi. Egli ha il potere di innalzare al leader della Chiesa anche il più infimo dei fratelli, come fece con il pastorello Davide. Quindi questi sono i due motivi principali per cui Dio ha permesso che io mi ammalassi. Primo, per rafforzare me spiritualmente, per avvicinarmi a Lui molto più di prima. Secondo, per mettere alla prova anche tutti voi, per comunicare a tutti voi che Egli è in controllo della sua Chiesa e che la sua Chiesa ha un futuro meraviglioso. Queste sono due verità innegabili perché hanno un supporto biblico. Ma ci sono altre verità di cui desidero parlarvi oggi. Sappiamo che la verità ha tante sfaccettature, non è vero? Come un diamante. Per esempio, un'altra innegabile verità, molto utile per i più nuovi, è che la Chiesa di Dio Unita è sì un piccolo gregge, ma esiste in tutte le nazioni del mondo, non soltanto in Italia. Abbiamo qui collegati persone dall'Inghilterra, da New York addirittura in questo momento, che ci stanno seguendo. Abbiamo fratelli spirituali sparsi in tutto il mondo. E per chi ancora non lo sapesse, la Chiesa di Dio Unita non è amministrata soltanto dal Consiglio Nazionale Italiano, ma è anche amministrata da un Consiglio Internazionale che ha sede negli Stati Uniti, nello stato dell'Ohio, dove ogni anno ha pure luogo la Conferenza Generale dei Ministri, di cui Angelo di Vita ed io abbiamo l'onore di far parte già da 25 anni, seguendone tutte le direttive, oltre che nel rispetto delle leggi italiane. Quindi non è il caso di preoccuparsi per il futuro della Chiesa. Dio è in controllo. La nostra Chiesa ha un futuro meraviglioso, perché l'opera più grande, tra le altre cose, l'opera più grande di questa Chiesa di Cristo deve ancora cominciare. Come predetto dal profeta Isaia nel capitolo 2, nel libro di Isaia, nei primi 5 versetti, dove dice dal versetto 2 che negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli. Quel monte è la Chiesa di Dio, è il popolo di Dio, e adesso affluiranno tutte le nazioni, compresi i loro leader. Nel versetto 3 leggiamo che molti popoli verranno dicendo: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa di Dio di Giacobbe, perché egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Ora, come pensate che Dio farà questo? Dio insegnerà le sue vie alle nazioni mediante la sua Chiesa, mediante ognuno di noi, ognuno di voi. Quindi ricordiamolo, fratelli. Abbiamo un futuro meraviglioso, perché l'opera più grande deve ancora venire. Naturalmente non senza qualcosa di sgradevole come le persecuzioni. Noi abbiamo una grande opera da fare, e quindi più grande diventeremo, più conosciuti diventeremo, le persecuzioni verranno, come troviamo scritto nel Vangelo di Marco nel capitolo 10 dal versetto 9 fino al versetto 30. Marco 10 versetto 9 fino al versetto 30. Leggiamoli insieme, fratelli, perché noi non predichiamo illusioni, vi diamo il dolce ma anche la parte amara di cui Dio ci riserva. Dice Gesù: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato a casa fratelli o sorelle o padre o madre o figlie o poderi per amor mio e dell'Evangelo che non riceva il centuplo ora in questa vita, in questo tempo, e questa è la Chiesa. Noi non ci conoscevamo nemmeno, ma adesso siamo una famiglia, la famiglia di Dio. E quindi ognuno di voi, come siete sorelle, siete madri, siete figli e poderi, ma assieme a tutte queste benedizioni, dice Gesù, avrete anche persecuzioni, però nel secolo a venire anche la vita eterna. E questa è un'altra verità per cui essere grati. Quindi dobbiamo essere disposti a sopportare le persecuzioni se vogliamo ritenere l'inestimabile dono della vita eterna. Non vi pare? Cioè, questo dono che è la vita eterna, cioè, non può paragonarsi a delle persecuzioni che ovviamente sapremo affrontare. Dio ci dice sempre in molte scritture: non temete, non temete. Dio permetterà sì il martirio di alcuni suoi fedelissimi, però proteggerà la maggior parte di voi, La maggior parte di coloro che gli saranno fedeli, come è scritto in Apocalisse 3:10. Siccome tu hai osservato la mia esortazione alla costanza, perché sei stato costante nel seguire la mia esortazione a rimanere fedele, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. E noi, oggi come oggi, ne stiamo vedendo da parte del diavolo le prove generali. Ancora non abbiamo visto niente. Ecco un'altra verità vera per cui dobbiamo sapere come affrontare le persecuzioni presenti e future senza permettere al diavolo di dividerci, trascinandoci nella disperazione, nella reciproca sfiducia, nelle falsità e soprattutto senza lasciarci trascinarci nelle diatribe di questo mondo. Cosa voglio dire con diatribe di questo mondo? Voglio dire che oggi circolano tante verità da parte di uomini, ma anche di donne, del mondo, della scienza, della politica, della religione e molto di più dei mass media, che quotidianamente ci bombardano. Ognuno dice di avere la verità, ma qual è la verità? Chi dobbiamo seguire? E questa fu la domanda filosofica, ma anche ironica, se vi ricordate, di Ponzio Pilato, quando Gesù gli disse: io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. E questo è scritto in Giovanni 18, nei versetti da 37 a 38. Giovanni 18, versetti da 37 a 38. Che cos'è la verità? Dove trovare la verità vera in un mondo di false verità? Beh, molti di noi già sanno che ce lo dice Gesù stesso durante la sua preghiera al Padre Celeste nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, e nei versetti 14 e nel versetto 17. Leggiamoli insieme perché è importante. Gesù nel versetto 14 dice: io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. E poi notate bene il versetto 17. Gesù dice al Padre: consacrali nella verità. E che cos'è la verità? La tua parola è verità. La tua parola è verità. Noi sappiamo che la sua parola è la Bibbia. Quindi Gesù si riferiva a se stesso. La parola, nel principio era la parola, il Dio fattosi carne, ma anche si riferiva a tutta la Bibbia, ispirata da lui stesso, come leggiamo nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 3, 16, una scrittura che molti di voi conoscete, dove è scritto che ogni scrittura è divinamente ispirata. Evidentemente Ponzio Pilato non credeva affatto che la Bibbia fosse ispirata da Dio, come tanti nel mondo che anche oggi non credono che la Bibbia sia la verità vera che risolverebbe tutti i problemi, ma non la credono. Risultato: totale confusione e ingiustizie. Ad esempio, sui moderni vaccini e sul Green Pass si sono creati conflitti in tutto il mondo, opinioni contrapposte che, se non stiamo attenti, rischiano di dividere anche noi nella Chiesa. E già alcuni sono divisi, sono confusi e seguono opinioni politiche o interpretazioni pseudoscientifiche che nulla hanno a che fare con il Vangelo di Gesù Cristo. Andiamo in Matteo 24,14 per vedere un po' più da vicino il Vangelo di Gesù. In Matteo 24,14, perché a furia di vedere e di seguire tutte queste cose che girano in internet, alcuni si sono dimenticati del Vangelo di Gesù Cristo. Gesù ha detto nel versetto 14, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. E sappiamo che con quella fine dei governi umani inizierà il regno di Dio. Molti di noi sappiamo che l'intero capitolo 24 del Vangelo di Matteo ha predetto guerre mondiali, che ci sono già state, ha predetto carestie, che ci sono state, ha predetto pestilenze, in cui già ci siamo, e terremoti in vari luoghi. E ha predetto queste cose, che sono soltanto l'inizio delle doglie del parto. Sono l'inizio delle doglie del parto. Invece molti vedono il vaccino come il marchio della bestia. Errore. L'espressione doglie del parto si riferisce al fatto che poco prima del ritorno di Cristo i governanti del mondo saranno, ahimè, guidati dalla bestia apocalittica, accuseranno la Bibbia di essere un libro omofobo e fuorilegge, così come chiunque la leggerà. Quindi i versetti da 10 a 13, sempre del capitolo 24 di Matteo, rivelano che allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Quando accadranno tutte quelle cose, ma ci rendiamo conto che già questo tradirsi a vicenda e che questo scandalizzarsi a vicenda è bastata una piccola epidemia per dividere tanti fratelli? In tante chiese io riceviamo telefonate, lettere di tanti altri gruppi religiosi di altre chiese, non della nostra fratellanza, e sono tutti perplessi, e sorgeranno, dice, molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Ci stiamo facendo sedurre da chi la Bibbia veramente non la conosce o da chi per la prima volta scopre che c'è un'epidemia e pensa di vivere nell'ultimo momento della storia e che questo vaccino sia necessariamente il marchio della bestia. E dice, perché l'iniquità, l'ingiustizia sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. E chi avrà perseverato però alla fine, quello sarà salvato. Quindi la mia domanda di pastore di Cristo è, cesseremo di amarci? Ci tradiremo? Per alcuni è bastato molto meno, anziché arrivare alle crisi finali, già a cose molto meno gravi. Nel versetto 9 dice che anche gli ebrei saranno odiati da tutte le nazioni e alla fine lo Stato di Israele sarà invaso, suscitando l'intervento di Dio, il quale interverrà in difesa di Israele. Perché la distruzione totale di Israele che voleva realizzare Hitler significherebbe distruzione totale della parola di Dio, perché Dio i suoi oracoli li ha affidati e la sua parola scritta l'ha affidata a Israele, anche se Israele adesso non riconosce ancora Gesù Cristo. Sono queste le verità vere per cui dobbiamo pregare e combattere spiritualmente contro Satana, non contro i nostri fratelli stessi, ma contro Satana. Il nostro combattimento, scriveva Paolo, non è contro sangue e carne, ma è contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Se invece ci lasciamo coinvolgere nelle diatribe del Green Pass o di altre questioni politiche dell'uomo, perderemmo di vista la verità vera. Perché la verità vera, fratelli e sorelle, il vero Vangelo, consiste nel ritenere due cose semplici: la testimonianza di Gesù e i comandamenti di Dio, come scritto per i vostri appunti in Apocalisse capitolo 12, versetto 17, poi nel capitolo 14, versetto 12, e poi nel capitolo 22, nel versetto 14. Il nostro predicare il regno di Dio ovviamente testimonia che i regni di questo mondo sono fallimentari. Anche la preghiera del Padre nostro testimonia che i regni di questo mondo sono fallimentari. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, perché noi uomini non sappiamo autogovernarci. E questa è un'altra verità vera, innegabile. Nel caso della pandemia, poi, da coronavirus, tutte le nazioni sono nel caos. Tutti dicono il contrario di tutto e fanno guerra psicologica a vicenda, finanziaria e perfino guerra terroristica a livello mediatico, propagande a pro e a contro, e nessuno di loro si fa guidare dalla parola di Dio. Nemmeno quelli che si reputano cristiani. In Romani 3:23 c'è scritto che tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Basterebbe consultare la parola di Dio per trovare le soluzioni. Anche questa è un'altra innegabile verità vera. Alcuni sono perplessi perché la nostra Chiesa non invita i propri membri a manifestare in piazza. È vero, noi insegniamo che vaccinarsi o non vaccinarsi è una libera scelta individuale e che non bisogna giudicarci a vicenda e che dobbiamo invece rispettare le scelte degli altri senza puntare il dito, perché altrimenti faremo il gioco del diavolo, perché quello che sta accadendo è un gioco del diavolo. Non dobbiamo mai farci trascinare in conflitti carnali, in opinioni umane, i quali non hanno nulla a che vedere con i comandamenti di Dio e la predicazione del Vangelo del Regno di Dio. Vedete, oggi è come 2000 anni fa a Gerusalemme. Immaginate Gerusalemme 2000 anni fa. La forma è diversa, ma il problema è rimasto lo stesso. Immaginate la scena: i romani proibivano agli ebrei di fare assembramenti nelle piazze. Ora ce lo vedete voi Gesù con il manganello in mano assieme ai poliziotti a frenare le manifestazioni. Dall'altra parte c'erano gli ebrei zeloti guidati da Barabba, che protestavano, a volte violentemente. Ma dov'era Gesù? Con chi stava Gesù? Gesù non stava con nessuno dei due. Non era la sua guerra. Non era la sua guerra. Che cosa rispose Gesù a Pilato? Ricordate, in Giovanni 18:36, per i vostri appunti, Giovanni 18:36, Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui, non è di questo secolo e non è nemmeno materiale, non è carnale. Ora, lo stesso vale per noi, fratelli. Noi non apparteniamo al mondo attuale, ma a un mondo futuro. Una cosa è leggere la Bibbia e in teoria credere di farne parte, un'altra cosa è quando queste cose le dobbiamo vivere sulla nostra pelle. Noi non apparteniamo al mondo attuale, ma a un mondo futuro. Per il mio carattere, di come ero prima, io mi sarei munito di un manganello se avevo la predisposizione a fare il poliziotto, oppure mi sarei messo in piazza a manifestare contro l'ingiustizia. Ora, chi si immischia nella politica degli uomini è di questo mondo. Gesù non prese mai posizione né a favore dei Romani né dei Zeloti, sapendo che entrambe le fazioni non adottavano la parola di Dio per risolvere i problemi, quando sarebbe bastato consultare la parola di Dio per risolvere i problemi. Erano tutti carnali, come sono oggi tutti carnali, tutti sedotti dal diavolo, il quale coglie ogni opportunità per opprimere, per dividere e spingere tutti all'odio, alla violenza e all'omicidio. Il diavolo vuole che noi ci scanniamo a vicenda. Gesù invece prese una posizione neutrale, non cadde nella trappola del diavolo. Lui prese una posizione neutrale nonostante subisse una grave ingiustizia dolorosissima, sappiamo quale, e la leggiamo in Isaia capitolo 53. Se vogliamo aprirla, perché è importante, leggiamo in Isaia 53 versetti dal versetto 7 fino all'11, dove leggiamo che Gesù, maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Invece c'è chi vuole fare il Don Chisciotte. Gesù, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. E fra quei molti, fratelli e sorelle, ci siete voi, ci siamo noi, grazie a Lui. I primi discepoli erano esortati a seguire fedelmente l'esempio di Gesù, ma questa è la ragione per cui i primi cristiani furono perseguitati, martirizzati, e per cui poi è nata una pseudo-cristianità, una falsa cristianità, che la vediamo nel mondo di oggi, che di cristianità ha ben poco, ha solo i nomi. Come leggiamo nella lettera a Tito, capitolo 3, nei primi tre versetti, lettera a Tito, capitolo 3, versetti da 1 a 3. Difatti siamo esortati a ricordare di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di essere ubbidienti, pronti ad ogni opera buona, come lo fu Gesù davanti a Pilato. Dobbiamo essere, come dire, sempre disposti di non dire male di alcuno, di essere pacifici e miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e volontà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Dio, attraverso Gesù, ci ha portato dal mondo delle tenebre al mondo della luce, al mondo dell'odio, al mondo dell'amore. Vogliamo noi tornare al mondo delle tenebre e al mondo dell'odio? Certamente no. Gesù ha dichiarato beati i mansueti. Vi ricordate il discorso del monte in Matteo 5? Beati i mansueti, ha detto, beati gli assetati di giustizia, beati quelli che si adoperano per la pace, questi entreranno nel regno di Dio. E ciò vuol dire che ora, in questa nostra vita, davanti a tutto quello che ci sta accadendo sotto gli occhi, dobbiamo ricordare tutte queste cose. E qualcuno però potrebbe dire, io l'avrei detto anni fa, quando ero giovane, che certe ingiustizie fanno bollire il sangue. Qualcuno potrebbe dire, dobbiamo allora essere passivi e complici delle ingiustizie? La risposta è assolutamente no. Gesù, nel comportarsi davanti a Pilato in quel modo, non era complice dell'ingiustizia. Dobbiamo invece pregare attivamente. Se non lo facciamo è perché non diamo la giusta importanza, il giusto valore alla preghiera, cioè non abbiamo un rapporto vero con Dio. Quindi dobbiamo pregare attivamente affinché sia Dio stesso a fare giustizia. E potete star certi che prima o dopo giustizia la farà, come è scritto in Romani 1, versetto 18. Romani 1, 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. E sempre in Romani, però, capitolo 12, nel versetto 19, Dio dice: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Sappiamo che Dio è misericordioso e lento all'ira, ma è innegabile che ha fatto crollare tutti gli imperi umani passati e quanto prima distruggerà anche il dominio di Satana, perché è un mondo diviso e corrotto, fondato sulla menzogna, sulla paura e sull'ingiustizia. Il regno di Dio è un regno invece di luce, un regno di verità, di giustizia e di amore perfetti. La parola Vangelo, molti di voi sapete che significa la buona notizia. Non una notizia cattiva, ma buona, anzi buonissima. E le notizie provenienti dal mondo invece descrivono scenari profetici, pseudo-profetici, terrorizzanti. Prevedono la modificazione della natura, della genetica animale dell'uomo. Lo chiamano scientismo e transumanesimo, tutti scenari materialistici e bugiardi che incutono solo terrore e che non esistono affatto nelle profezie bibliche, sono opposti alle profezie tranquillizzanti e piene di speranza che troviamo nella Bibbia. Difatti, lo scientismo, il transumanesimo è quello che vorrebbe creare Satana. Sono invece opposti alle profezie di Dio, le quali ci dicono che Gesù Cristo tornerà sulla terra, questa volta con divino splendore, con divina potenza e immortalità, per distruggere i malvagi, quelli che non si vogliono ravvedere, ma anche per risuscitare i morti e dare il premio ai suoi fedeli servitori, ai profeti, ai santi e a coloro che l'amano dello stesso amore di cui egli ci ha amati. E questo significa che dobbiamo essere preparati ad affrontare anche il peggio, e ne varrà la pena se in cambio Dio ci darà il dono della vita eterna. In conclusione, fratelli e sorelle, le notizie che provengono dal mondo dicono tutto e il contrario di tutto, creando una grande confusione e divisione. Non dobbiamo lasciarci influenzare. Ognuno dice la sua, ma qual è la verità vera? Chi dobbiamo seguire per ricevere e non perdere il dono della vita eterna? Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi dobbiamo seguire Gesù Cristo. Dobbiamo seguire Gesù Cristo. Egli è riconoscibile nella sua parola scritta, la Bibbia, l'unica fonte credibile da seguire per vincere la guerra spirituale contro le forze del male. Gesù Cristo è la sua stessa parola scritta nella Bibbia, la parola profetica, come dice Pietro, l'apostolo Pietro, la parola profetica più ferma alla quale faremo bene di prestare attenzione sempre, come a una lampada che risplende in luogo oscuro. Il mondo è un luogo oscuro. Dobbiamo seguire questa lampada finché spunti il giorno, Gesù, la stella mattutina che sorgerà nei nostri cuori in maniera piena. Perciò, fratelli e sorelle, non lasciamoci distrarre dal mondo, ma seguiamo Gesù, lo splendore della sua preziosa luce, e lasciamo, e lasciatemi dire, lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti, e diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.